Credo che la situazione sia diventata sempre più complessa, man mano che i due interventi seguivano la scansione che si erano proposti. Mi pareva di cogliere sempre più in lontananza un possibile approdo, ecco. E...
approdo comune, vuoi dire?
Sì, un approdo dove stessimo indirizzandoci, perché ci sono state delle prese di posizione molto chiare rispetto a una serie di elementi, diciamo così, strutturali di contorno, ma un'analisi che alla fine arrivasse a dirci in che situazione ci troviamo adesso, l'abbiamo lasciata sì. Sullo sfondo. E c'è certamente nel caso tuo il tema del sacrificio che entra in campo con forza, con un parallelismo direi molto suggestivo rispetto a quella che è la struttura dello stato di eccezione. E c'era invece in Giulia Maria la questione della capire come si riesca a giocare tra interno e esterno in modo tale da avere una risposta per l'oggi. E anche come si diceva nella battuta finale, non dover assistere a un'identificazione di stati di eccezione dalla mattina. Ecco, io vorrei che si aprisse adesso il dibattito, eventualmente mi riservo di intervenire un po' meglio più avanti, proprio perché capire anche da voi come reagite, come si reagisce di fronte a una presentazione della prospettiva di vita della democrazia stanti le considerazioni che avete sentito. Mi viene per esempio in mente quella che potrebbe essere la domanda chiave da porre, ma tutto questo, perché la domanda chiave nel senso che è la domanda che si era posta già 2500 anni fa ai nostri predecessori, ma tutto questo è inevitabile? Cioè il passare attraverso queste forme di controllo, di gioco, di equilibri perché la democrazia non crolli, oppure di immaginare una figura sacrificale per cui la democrazia non crolli. Ecco, cioè tutto questo è inevitabile, cioè ci sono delle fasi inevitabili. Io vi ricordo, come già vi accennai, che effettivamente nello sguardo di un Aristotele che nella politica osserva la situazione, sembra esserci la traccia di una, diciamo così, delusa inevitabilità che si sarebbe proposta nel passare, per esempio, da uno stato di, ricordate, polizia in senso positivo a democrazia in senso negativo. Oppure la tradizionale procedura attraverso la quale la democrazia poi lascerebbe l'accesso alla tirannide. È inevitabile tutto questo? Ecco, ma adesso vorrei sentire anche voi come vi ponete e poi diamo la parola per un secondo giro ai nostri interlocutori. Ma per registrare.
La registrazione però serve.
Allora, il problema appunto potrebbe essere anche affrontato forse, meglio se noi teniamo conto di una situazione drammaticamente concreta. E tra l'altro l'ironia della sorte ci porta a parlare della tragedia greca facendo riferimento proprio a quel paese in questo momento, con un problema particolare e strano. Allora c'è sia la dimensione del sacrificio, cioè qualcuno vede la Grecia come il campo espiatorio e quindi a un certo punto ce ne libereremo e finalmente potremo tornare ad essere, diciamo, buoni, nel senso di avere una moneta forte e via discorrendo, virtuosi. Ma c'è anche l'altra dimensione però, e cioè si chiede alla democrazia greca oggi di corrispondere allo stato di eccezione. Cioè, c'è uno stato di eccezione, la democrazia greca dà una risposta che ha dato, adesso si richiede alla Grecia di adattare la democrazia allo stato di eccezione, non viceversa. E cioè il problema è che si chiede alle procedure di rispondere in qualche modo allo stato di eccezione, non di risolvere lo stato di eccezione, ma di adattarsi ad esso. Cioè il problema oggi che si sta proponendo è, a mio avviso, un problema assolutamente esemplare da questo punto di vista. Cioè ci mette di fronte ad una considerazione su quello che sta avvenendo in termini di democrazia tra virgolette reale, che ci porta a ragionare su che cosa. E probabilmente la democrazia viene prima delle procedure, cioè la democrazia eccede la dimensione delle procedure e la democrazia dovrebbe essere in grado di dare una risposta anche allo stato di eccezione. Perché altrimenti appunto ci troviamo di fronte a una democrazia che rimane oramai soltanto uno di quegli involucri, no, appesi a una pianta, no, che il vento può sbattere da una parte e dall'altra. Allora questo per me sarebbe un elemento da ragionare. L'altra questione, tu dicevi che il popolo non può diventare soggetto. Io in mente lo so, invece la volontà generale. E la volontà generale è pericolosa, lo sappiamo tutti, no? Il discorso sull'eventualità che la democrazia in Russia divenga essa stessa una forma di autoritarismo. Però non è così semplice liquidare il discorso dicendo Russo diceva una boiata, no? E uno dei temi grossi della democrazia, proprio nei corpi intermedi, proprio questo, riuscire a far maturare una volontà generale senza arrivare a forme di autoritarismo. Mi rendo ben conto che siamo di fronte a questioni estremamente complesse e delicate, però bisogna tenere sullo sfondo anche questo discorso di Rousseau, a mio avviso. Cioè non possiamo dire che il popolo non è soggetto, non può diventare soggetto.
Proviamo a rispondere un pochino a queste questioni.
Molto volentieri. Allora, non soltanto sono d'accordo su quest'ultima osservazione relativa al popolo, con tutte le sue potenzialità anche degenerative. Tra parentesi, Carl Schmitt a Norimberga, era sostituto procuratore degli Stati Uniti che lo interrogava, ha risposto a un certo punto: se lei processa me per il nazismo deve processare Rousseau per i giacobini. Una risposta stracitata, famosissima, che va nella direzione potenzialmente difficile di quello che lei diceva prima. Però io non mi nascondo dietro un dito dicendo che tutto quello che Rousseau ha scritto e detto funzionava tanto quanto per Ginevra, forse per la Corsica, forse per Lipari, ma insomma esigeva strumenti di democrazia diretta che hanno a che vedere drammaticamente con le difficoltà invece che sperimenta un modello democratico standard che è rappresentativo. Però non mi nascondo di questo, io andrei un po' al cuore del problema, quello che secondo me è il cuore del problema, è che è stato violentemente prima evocato dal nostro moderatore, nonostante i suoi modi molto anglosassoni e con molto anglosticismo, ci ha richiamati all'ordine dicendo vabbè, alla fine. E quindi io rispondo su questo tono senza esimermi, perché secondo me la risposta sta in quello che lei chiedeva. Cioè il nostro equivoco di fondo, che è nostro come di qualche altro centinaio di migliaia di persone che ragiona su questi problemi, milioni di persone che vivono in forme democratiche, è che noi consideriamo la democrazia come un valore. E abbiamo qualche difficoltà ad ammettere che la democrazia è semplicemente una procedura, una tecnica, un modo di governare che ci piace più di altri, ma che ha una natura schiettamente procedurale. Nonostante la si voglia esportare, convinti che sia il migliore dei mondi possibili, anche a chi non sembra avvertirne una grande urgenza o perlomeno una grande capacità di accoglienza, soprattutto verso gli strumenti con cui viene esportata, la democrazia non è il migliore dei mondi possibili. Questa è una realtà che non ci piace ammettere, ma io sono convinta che sia così. E quando noi ci scontriamo con la natura procedurale della democrazia, ci domandiamo perché non funziona, o perché funziona così male, o perché ci offre, perché questo noi abbiamo davanti agli occhi, degli stati di eccezione permanente. Io ho detto molto onestamente che non condivido il salto teorico dell'interpretazione di Agamben, ma quando Agamben mette il dito nella piaga, non si può dire che il dito è male orientato quando la piaga c'è. Cosa sto cercando di dire per non rispondere alla domanda, che fosse anche un'osservazione, un contributo alla discussione della domanda in senso proprio, almeno io così l'ho intesa. Ma è verissimo, molto bella, è immaginifica, è stupenda l'immagine che ha usato Alberto di René Girard del sacrificio, però René Girard la definisce come una dinamica tipica, come è stato ampiamente argomentato, delle società arcaiche, cioè di quelle società che non conoscono altro strumento per eliminare il flegma, scrive Girard, no? Cioè gli umori neri, la bile, l'umor nero, tutti i temi su cui torneranno i moralisti del Cinquecento, insomma temi strastudiati, se non quello del capo espiatorio, quello che Michel Foucault è diverso, no? Quello che nel bellissimo lavoro di Roberto Esposito è il meccanismo dell'immunizzazione. Il corpo politico ha bisogno di espellere il diverso, il malato, l'omosessuale nella lettura foucaultiana, no? Tutto quello che eccede dalla norma, perché la dimensione della norma, non solo giuridica, della normalità, si definisce come riuscita a purificarsi, appunto, in questo lavacro sacrificale, come scrive Girard, del diverso. Questo, nonostante il parere contrario di Foucault, che su questo che ama Girard, ma su questo si stacca da Girard, appartiene alla società arcaica, perché la democrazia sarebbe la grande invenzione nella modernità di un modello che non ha più bisogno di uccidere il suo capro espiatorio. Come diceva magistralmente Alberto, che ha espulso il conflitto. Io accolgo questo carattere procedurale della democrazia, però il conflitto lo si può dislocare, non si può eliminare. La democrazia si presenta come una procedura, come una tecnica, come una forma di governo neutra, ma non lo è in realtà, perché l'apporto valoriale, se vogliamo dire così, su cui bisogna prendere posizione, alla fine arriva sempre, è arrivato anche per la Grecia, come lei diceva giustamente prima. La decisione non è libera, perché la decisione si deve attenere allo stato di eccezione, non il contrario, in un certo senso. Per questo io indicavo come correttivi, non credo di aver aggirato questo ostacolo, i luoghi del pre e del post, perché se noi assumiamo veramente questa idea derivata, purificata, tecnica, procedurale della democrazia, comunque il conflitto da qualche parte lo dobbiamo individuare. Il conflitto avviene negli istituti della rappresentanza, cioè avviene un momento prima, che è una cosa che distingue, come Luciano Canfora ci ha insegnato molto bene, democrazia ateniese, che non è una delle società più spietate che si possano immaginare, perché Platone e Aristotele condividevano un presupposto aristocratico violentemente aristocratico, e la polis greca nella politica di Aristotele è uno spazio politico perimetrato da mura che funziona finché esclude l'esterno e finché al suo interno vive in un ordine che è spietatamente gerarchico. Democratia, infatti, Canfora scrive critica della retorica democratica in questo senso. Il modello originale è questo, non ha niente a che vedere con democrazia. Democrazia è per noi una procedura, questo però non ci esime dal viverla caricandola di valori, perché altrimenti è una procedura buona per tutte le stagioni. Va bene anche per una dittatura, come Schmitt l'aveva capito molto chiaramente. La democrazia procedurale, parlamentare, è l'anticamera della dittatura, perché si presta a qualunque contenuto, e quindi i contenuti ce li dobbiamo mettere noi. Dove si può lavorare? Dov'è lo stato di eccezione? Come io penso di aver detto prima, lo stato di eccezione è dietro l'angolo, in ogni momento, sempre. Per scivolamento o per rivoluzione, ma è un pericolo permanente, di cui vediamo rappresentazioni sempre più numerose intorno a noi. E se il pericolo è nel conflitto, il correttivo deve essere nel conflitto, e anche se noi non lo vediamo in democrazia, perché è appunto un meccanismo di tipo procedurale, questo non significa che non ci sia. Non c'è bisogno di andare a ricordare la definizione di Max Weber, che parlava di una dittatura eletta, a proposito della analoga, diciamo, molte virgolette, dittatura alla maggioranza di Tocqueville, no? C'è bisogno di ricordare che Schumpeter, che non era un liberale, scriveva che la democrazia è un'invenzione della modernità, è un metodo attraverso i quali pochi individui acquisiscono il potere di decidere per tutti, come? Attraverso una competizione di tipo economico, che ha per oggetto il voto popolare. Allora, quando indichiamo i meccanismi della rappresentanza, della partecipazione, della vigilanza e del controllo, dei corpi intermedi, delle associazioni, indichiamo tutta una serie di strumenti che sono luoghi di responsabilità. I diritti sono qualcosa di molto oneroso, di molto pesante. Non è un... Io non ho mai creduto, forse perché ho studiato molto il giusnaturalismo, non ho mai creduto all'innatismo, al corredo naturale dei diritti. I diritti, se non c'è un giudice a Berlino, non te li garantisce nessuno, sono una pratica pesante, faticosa, che uno si deve meritare. E la maturità di una società politica si vede nella sua capacità di partecipare e di discutere. Quindi io non credo che ci sia poco da fare, e non credo che, anche se mi rendo conto che una risposta che si basa sul principio di rappresentanza e di partecipazione può sembrare vetusta o insufficiente, però non credo che ci sia poco da fare in quella direzione. Anzi, penso che sia quasi l'unica direzione che abbiamo, proprio perché sono convinta della natura strettamente procedurale della democrazia, non penso che sia un valore per sé. È un luogo di contenuti, i contenuti però stanno a noi.
Vediamo. È molto innovativa questa proposta, questa serie di precisazioni che ci vengono fornite sulla democrazia, che di per sé non ha valori, insomma, ha un valore procedurale, ma sta a noi riempire di valori.
Ma il suo principale valore è proprio il principio della rappresentanza.
Certo. Però il problema è che spesso viene sentita invece come automaticamente connessa a una prospettiva positiva di valori. Ecco, questa è la situazione che può diventare pericolosa, perché non ci si preoccupa.
Esattamente,
più.
È un calo di vigilanza.
Esatto. Questo qua. Darei la parola a Alberto adesso.
Intanto io vorrei dire innanzitutto che, rispetto a Rousseau, la volontà generale è comunque poi rappresentata e attuata dal governo. Quindi c'è il problema della relazione tra volontà generale e sua applicazione rimane sempre. Io sto dicendo che proprio questa relazione dobbiamo pensare, come dire, di sospendere. Nel senso che l'evento della democrazia non è un movimento che mira a qualcosa. È esattamente la riappropriazione della posizione anticipante del popolo, anticipante degli eventi, cioè praticamente l'affermazione in generale che noi il tempo l'abbiamo, affermiamo che non può esserci, non può essere che non c'è tempo. perché noi siamo in grado, attraverso la, come dire, l'impersonalità completa, non, cioè il popolo, diceva, non può essere soggetto perché non è personale, non è, i soggetti sono persone o comunque sono degli organismi collettivi ma circoscritti. Anche qui poi sarà da discutere se l'esercito sia un soggetto, se la burocrazia sia un soggetto. Non sono soggetti, forse possiamo anche dire non ci sono, i soggetti sono soltanto individui. Allora, quando siamo di fronte ad una massa, quando vediamo che siamo una massa, l'evento può essere soltanto l'evento dell'impersonalità stessa, che si manifesta come sia o come tale, che non ha nessuno scopo al di fuori di se stessa, se non quello di autoformarsi. E questo è, direi, il senso di recuperare, l'unica possibilità di recuperare quella condizione di primato, di primato sul tempo, e poi anche quella condizione, guardate, che è sempre la condizione creativa. Perché io direi che una cosa negativa della filosofia della politica di oggi è che non pensa più la società come metafora dell'individuo, come invece avveniva in Platone. Platone all'inizio della Repubblica dice parliamo dello Stato perché è più semplice, ma io vorrei poter parlare anche dell'anima. Allora facciamo il contrario, parliamo dell'anima per parlare dello Stato. Allora diciamo che la condizione creativa è la condizione impersonale, non è la condizione del soggetto. La creazione si verifica da sé, è una condensazione. Quindi è effetto della condizione della liberazione completa dal non aver più tempo, dal non essere incalzati. La creazione si manifesta quando non siamo incalzati da nulla. Quando non c'è alcuno stato d'eccezione in vista, quando non c'è nessun evento che incombe. È la condizione della completa quiete, della completa quindi anticipazione del tempo. E questa è la condizione creativa. Noi dobbiamo pensare che questa, secondo me, non c'è alternativa, altrimenti se la democrazia è soltanto un insieme di procedure e non invece un evento di se stessa, la via il vuoto centrale di cui parlava Wendy Brown è chiarissimo e sarà riempito da razzismo, da xenofobia, cioè non c'è dubbio, non possiamo semplicemente difenderci da queste cose, dobbiamo passare a un altro atteggiamento, che poi questa cosa sia difficile e le cose difficili da fare sono difficili anche da pensare. Non è detto che non sia la strada che dobbiamo compiere, cioè non è che noi dobbiamo fare solo le cose facili. Non è scritto da nessuna parte che il destino dell'uomo sia fare cose facili. Dobbiamo fare cose difficili. E questa cosa difficile dell'evento della democrazia, cioè diciamo di un evento che non alluda nulla, che è autoaffermazione di sé, che riferendola alla condizione dell'anima, è la condizione della creatività. Questo va fatto. Se non riusciamo a fare questo, siamo condannati a una regressione. Non so se mi sono spiegato.
Chiederei qualche altro intervento per rilanciare anche i problemi, anche qualche richiesta di precisazione.
Insomma, io ribadisco, una delle ragioni del degrado della filosofia politica è che non si pensa la filosofia politica come metafora della filosofia dell'anima.
Una visione spirituale quasi della
filosofia. No, spirituale, non particolarmente spirituale, non più che politica, cioè spirituale ma anche politica, le due facce della medaglia, insomma.
Mi pare che quello che il professor Mattecardo vi suggerisce, che il protagonismo del popolo prevede quello che è stato detto l'altra volta sull'educazione, e quindi anche sui requisiti minimi, come diceva lei, nel senso che per attuare la cittadinanza, per attuare, bisogna avere un'abilitazione, altrimenti chi è cittadino, chi partecipa, chi è dissenziente e che non accetta le regole del gioco, deve essere allontanato o fa parte del gioco lo stesso. E la fiducia, che attualmente mi pare che è ai minimi storici, nella parte rappresentativa del popolo nella politica, cioè voglio dire, la democrazia chi è? E chi la rappresenta, chi è stato delegato, o il popolo che non riconosce chi ha delegato. E quindi questo dovrebbe essere, come suggerisce il professor Maricardo, un movimento, un percorso che fa il popolo per arrivare alla democrazia. Quindi, ma ci vuole forse i contenuti, ci vuole il metodo e soprattutto appunto questo requisito minimo, altrimenti chi è democratico?
Sì, la situazione è, direi, molto chiara in questa fase storica. La democrazia esige che si sappiano adoperare gli strumenti della democrazia. E noi osserviamo per ora ancora una fase di transizione nella quale non si sanno adoperare con efficacia gli strumenti, anche perché c'è almeno in Italia, una situazione di impaccio dovuta a tecniche di ostacolo del rinnovo dall'interno della stessa democrazia. Non so come sia la situazione in Grecia da questo punto di vista, però anche lì c'è stato un tranquillo navigare, fiduciosi che non ci fossero problemi di rinnovamento dall'interno della democrazia. E anche in Francia la questione non è mica così tanto tranquilla da quanto si è ben capito. Insomma, tutta una serie di movimenti, di contestazioni che si sono avute negli anni passati dimostravano uno scollamento tra i vari livelli. Per cui è verissimo quello che lei sta dicendo a proposito del deficit di capacità di usare degli strumenti della democrazia da parte di coloro che ne dovrebbero essere i protagonisti. In questo inserisco anche il disamore per la partecipazione di molti giovani che si sentono quasi in dovere di manifestare il disagio del fatto di sentirsi, tra virgolette, rifiutati. No, e quindi attuano forme di astensionismo oppure prendono percorsi di contestazione che sono al limite di quella che è la normale procedura di tipo democratico. Ecco, ma stavo dicendo, siamo in una fase di transizione. Il dramma è che si può, e mi chiedevo prima, è inevitabile finire al di là di quella che è l'accettabilità democratica dei modi di contestazione? Cioè è da attenderci un'accentuazione della crisi per cui si apriranno fasi che metteranno davvero in discussione la tenuta della democrazia e lo stato di eccezione si farà avanti con passi da gigante?
Ecco, sì, scusa, posso dire una cosa? Ecco, noi però non dovremmo attualizzare troppo la cosa. Cioè, non, è giusto mantenere sullo sfondo le nostre preoccupazioni e la nostra visione del presente. Però non possiamo farsi condizionare troppo da questo. Noi dobbiamo ragionare in generale della democrazia. Cioè, ragionare, capire se la democrazia è procedura o è processo. Questo è il punto fondamentale. Secondo me è processo, non procedura, essenzialmente. Se è procedura, vuol dire che in essa domina il passato. E quindi il destino dello stato di eccezione, del non esserci più tempo, è già segnato nella procedura. Invece nel processo, questo accumularsi, no? Per cui c'è un processo cumulativo, una realtà che si cumula, eventi che si cumulano e che portano verso qualcosa, verso l'evento appunto della democrazia dell'evoluzione stessa. Ecco, questa è l'alternativa che si presentò. Secondo me dobbiamo ragionare a questi livelli. Se dobbiamo pensare all'evoluzione come procedura, quindi difensiva, oppure come processo. Se dobbiamo dominare il passato o se dobbiamo essere aperti al futuro. Se dobbiamo recuperare attraverso il processo la capacità anticipata, perché chi è nel processo, chi è in corsa, sa fare salti molto più lunghi di chi è fermo. Non so se è chiaro, no? Grazie al fatto che è in corsa. Quindi dobbiamo pensare ad una processualità. Questo vuol dire che la capacità anticipante deriva proprio dal dinamismo del processo che stiamo vivendo. Ora, cosa vuol dire questo concretamente? Vuol dire che dobbiamo cominciare a percepire, a vedere tutto quello che si sta, come dire, determinando di questo evento della democrazia, che avviene sotto i nostri occhi e che non vediamo per lo più. E sono i processi reali in cui le persone si rendono protagoniste, si rendono attive. Questo è l'elemento della democrazia, che poi va esplicitato chiaramente, quello è il congiunto, trasformato in una cornice collettiva, cioè ricondotto alla cornice collettiva. Ma questo è il passaggio. Cioè, dipende, noi, il destino della democrazia ce lo giochiamo nel nostro sguardo, come guardiamo le cose, è lì che è già deciso tutto, si decide. Come guardiamo le cose? Se guardiamo le cose in modo, che cogliamo la processualità, l'accumularsi e il prepararsi dell'evento della democrazia, possiamo farlo essere. Altrimenti tutti questi eventi positivi andranno disgregati. E allora prevale, dovremo attaccarci alla procedura, e la procedura ci porta inevitabilmente al suo superamento. Non c'è alternativa.
Dunque.
Il processo è una conseguenza di uno scopo, cioè uno scopo di un modello di una società che forse noi abbiamo perso.
No, il processo è qualcosa che si organizza dal suo interno e che si sviluppa per esigenze interne, non per un tendere a, come lo intendo io, no?
Cioè, vorrei che precisassimo alcuni punti, perché altrimenti non ci si trova d'accordo con il linguaggio che stiamo usando. Certamente alcune cose che ha detto il professor Madricardo hanno una loro ragione di essere, però forse è interpretato in una maniera un attimo riduttiva la parola procedura. Vorrei chiedere se c'è qualcosa che va aggiunto.
Allora, io penso che rispetto a assolutismi, teocrazie e altre varianti simili, la democrazia intesa come procedura sia una delle cose migliori che ci possono inventare. Però, nello stesso tempo, appunto, intendiamoci su cosa significhi procedura. Quando prima parlavo di René Girard, perché questa cosa del sacrificio mi è piaciuta moltissimo, mi ha colpito molto e funziona benissimo, e citando appunto anche Canfora, intendevo sottolineare il fatto che la democrazia contemporanea, cioè quella con cui noi abbiamo a che fare, è una tecnica, diciamo così, di governo della cosa pubblica, se vogliamo, che ha spostato, delocalizzato il conflitto, ma non lo ha neutralizzato, perché è impossibile neutralizzare il conflitto. La decisione sulla cosa pubblica è una decisione che si può presentare come una decisione di natura cooperativa, ma più spesso è la sintesi di posizioni opposte, o almeno così dovrebbe essere, perché il conflitto è quanto di più sano ci possa essere all'interno di un agire democratico, che non per caso, secondo Habermas, è una pratica discorsiva, un confronto tra posizioni che dovrebbero essere diverse, e mi spingo a dire più sono diverse meglio è segno e sintomo di una vitalità forte. Allora, quando io intendo democrazia come procedura e non come valore assoluto, lo dico perché mi fanno molta paura i valori assoluti, perché non voglio che sia qualcun altro a eterodeterminare la mia dimensione politica, ma mi piace pensare che i valori fondanti, per esempio, di un ordinamento repubblicano siano quelli che il suo popolo si dà, e non un testo scritto ancorché sacro, venerabile e atavico che ce li imponga, né tantomeno un vicino confinante che ci venga a spiegare che cosa vogliamo. Il diritto si incarica di fare questo, di neutralizzare, al mio modo di vedere, a deneutralizzare il conflitto politico, che non significa né occultarlo, né negarlo, né mascherarlo, significa al contrario tradurlo in norme che nel momento in cui sono tali, cioè hanno una capacità di coercizione che è tipica del diritto, sono inevitabilmente regole omnes, cioè valide per tutti, chi le ha volute e chi non le ha volute. Questo significa che è molto delicato il momento in cui la democrazia delocalizza il suo conflitto, perché se noi non lo andiamo a inseguire lavorando esattamente in quei luoghi, tutto potrà essere democratizzato. Questo è senza dubbio il volto oscuro della democrazia, che non ho mancato di sottolineare quando dicevamo con Schmitt, che se lo dice Schmitt gli possiamo credere, che ogni democrazia ha una porta aperta virtualmente sulla dittatura. Weimar sta a dimostrare questo. La Costituzione di Weimar è stato il più grande e meraviglioso esperimento di socialdemocrazia in Europa all'inizio del secolo e si è tradotto in quello che tutti noi sappiamo. Attraverso lo stato di eccezione, articolo 48. Quindi la democrazia procedurale, io sono convinta che sia quanto di meglio ci possa capitare, perché io ho una concezione storica, artificialistica, strutturale del diritto, strutturale senza forma razziale evidentemente. Allora, non esiste una forma ideale di democrazia, secondo me. Sono con Canfora, come dice, attenzione, perché democrazia è la terra del V secolo, il mito pericleo, è qualcosa nella quale nessuno di noi vorrebbe vivere oggi, a meno che non abbia avuto l'avventura, il kairos, che è proprio il caso fortunato, di nascere dalla parte giusta. Il concetto di mobilità sociale, che consente a qualcuno di morire in un luogo della società diverso da quello in cui è nato, che secondo me è quello che ci dobbiamo portare dietro della democrazia, se cascasse il mondo io mi porterei dietro questo almeno, è un concetto che è post settecentesco, che è ottocentesco. E democrazia come procedura vuol dire esattamente questo, vuol dire che dalla logica binaria, disuguaglianza naturale, disuguaglianza politica, si passa alla logica ternaria, disuguaglianza naturale, eguaglianza civile, cioè in termini di diritti civili, disuguaglianza politica, non tutti devono governare, non tutti vogliono governare e aggiungerò, senza timore di scandalizzare alcuno, non tutti sono capaci di governare. Allora l'aristocrazia democratica è questo, perché la democrazia è inevitabilmente aristocratica, adesso vado ancora oltre con la provocazione. L'unica cosa di cui noi ci dobbiamo occupare, perché è l'unica cosa che ci garantisce una buona vita e non solo una sopravvivenza, è chi sia l'aristocrate. Qual è il criterio di determinazione dei migliori? I ben nati? I nobili di stirpe? Gli eredi di bossi? Non vorrei scadere nel triviale, ma è il concetto di aristocrate che fa buona la democrazia. Tutto il resto è procedura. Reggitore in democrazia, cioè aristocratico in questo senso un po' curioso che mi viene dalla verba, può essere chiunque tecnicamente, purché assurga al soglio del governo della cosa pubblica. Il problema è tutto quello che viene prima. Quindi grazie di questo piccolo agio di chiarimento, perché la democrazia procedurale è l'unica cosa che ci servirà, l'alternativa a un marchio di sangue, quando la regina doveva partorire en plein air per essere sicuri che fosse proprio disceso dai sacri lombi il futuro delfino. Insomma, ce ne siamo liberati e non ne sentiamo una grande nostalgia di queste partenogenesi del potere, né reali né figurate, direi, no? Quindi, secondo me, la cosa migliore ci può servire, purché siamo tutti in grado di capire, secondo me, già il fatto che ci sia qualcuno che si trattiene di un sette con questo tempo meraviglioso che ci suggerirebbe di andare tutti in barca a torcello, è un esempio, diciamo, che ci conforta, purché siamo capaci di ritrovare, e ha ragione in questo Alberto, un grande richiamo alla capacità progettuale, cioè non subire gli eventi ma progettarli, purché siamo capaci di ritrovare i luoghi, se non ce ne sono, di crearli, in cui tutto quello che viene prima della procedura democratica, cioè la selezione dei fini e dei valori, come diceva l'ultimo intervento, al quale io aderirei sinceramente il suo, perché la differenza che vedo tra processo e procedimento e procedura è proprio questa. Il processo è una procedura che si perfeziona con il compimento del suo fine. È vero che è più bella della neutralità della procedura, ma anche la procedura ha un fine. Nel migliore dei casi siamo tutti chiamati a cooperare affinché questo fine sia identificato, condiviso, deliberato, discusso, partecipato e realizzato. Nel peggiore dei casi arriverà l'uomo qualunque, l'uomo forte, più o meno nel Novecento in Italia abbiamo sperimentato di tutto, l'unto del Signore, ci siamo fatti mancare nulla a dirci qual è il nostro fine. L'alternativa è secca, se si acquisisce una dimensione procedurale che io abbraccio in toto, perché sono convinta che sia, nonostante tutto, il migliore dei mondi possibili. O siamo noi artefici dei nostri fini, o arriverà qualcuno a spiegarci cosa vogliamo e a indicarci una finalità appunto della procedura che la trasformerà in processo. Quindi quando dico procedura assumo anche sulle mie spalle tutto l'onere che comporta un'idea così della democrazia. Quando Tocqueville pubblica Democrazia in America, che mi pento a questo punto di non aver saccheggiato le citazioni, ma tutto male, ricordo cose in memoria, nel 30, la prima parte della Democrazia in America, cioè che di solito si chiamano DEA 1, Democrazia in America prima, primo volume, ha un successo strepitoso, clamoroso, meraviglioso, perché lui va ad abbeverarsi negli Stati Uniti nel 1830, quindi siamo 30 anni dopo la rivoluzione, che è ancora fresca, e soprattutto dopo il terrore, eccetera, eccetera, va ad abbeverarsi in un luogo che dice è mitico, è il laboratorio democratico per eccellenza, come tutti sappiamo, perché gli americani non hanno neanche dovuto ghigliottinare il loro re, non hanno dovuto consumare il pasto totemico di uccidere il padre, non hanno dovuto eliminare l'aristocrazia di sangue, come invece è successo in Francia. Grande successo editoriale, eccetera, eccetera. Nel 35, tra il 35 e il 40 in realtà, comunque insomma esce la seconda Democrazia in America, cioè la seconda parte, che tutti chiamano DEA 2 perché è un'opera completamente diversa. Quello è il momento, quella è la prima opera che andrebbe letta in Tocqueville, perché è il momento della resipiscenza, dell'ammissione, visto che parlavo di tragedia greca, in cui Tocqueville, dopo una matura e attenta riflessione, si rende conto che la democrazia, se non viene interpretata, vissuta, agita, combattuta ogni minuto e se non ce la guadagniamo, diciamo così, può diventare la dittatura della maggioranza, un luogo orribile, eccetera, eccetera. E i dispositivi che lui individua nella seconda democrazia in America sono la partecipazione, la coscienza religiosa per chi abbia il dono della fede, perché è una partecipazione di tipo comunitario e quindi serve a rafforzare l'identità partecipativa. La partecipazione civica in tutte le forme, anche il Red Bridge, è una battaglia che si combatte tutti i giorni, quando si esce la mattina, quando si rientra a casa. Il successo di questa seconda democrazia d'America, metà delle copie al macero, perché quello è il testo che ci chiama alla responsabilità. Non è che al di là del lago Atlantico, come ha detto qualcuno, oltreoceano, ci siano le chiavi della felicità o l'Eldorado. Noi siamo di questa terra e ce la dobbiamo guadagnare, questa forma democratica, per cui veramente la seconda democrazia d'America è una miniera di correttivi contro lo stato di eccezione, contro l'ignavia, però ecco, procedurale sia chiaro in questo senso, che rende ancora più difficile seguire il luogo del conflitto, ma identificarlo, che è sempre il principio di rappresentanza. Io non mi staccherò mai di questo. Lo so che è arcaico, vetusto e paleolitico, ma è l'unica cosa che abbiamo. Ed è la cosa che ci piace di meno, perché è la cosa nella quale si incrostano le nostre colpe. Lo vogliamo ammettere? Avete citato Rousseau, che viene sempre citato per la volontà generale, per tutte cose meravigliose, ma Rousseau scrive nel contratto sociale che i governanti e i governati sono gli stessi uomini, visti da due punti di vista diversi. Quindi, se il prodotto del nostro esercizio di rappresentanza non ci piace, dovremmo forse guardarci dentro di noi.
Bene, allora io, dopo aver dato la possibilità di precisare bene cosa significhi la parola procedura, vorrei che anche Alberto correggesse o precisasse il tiro sulla parola processo.
Vorrei essere ancora più provocatorio e dire che anche le procedure sono processi, in realtà. Sì, sì.
Beh, sì, lo stai dicendo, però spiega bene come.
Sono processi nel senso che non solo la loro applicazione muta nel tempo, ma anche il loro senso cambia nel tempo, cioè rimanendo le stesse. Anche a noi capita, no? di constatare che essendo rimasti gli stessi siamo cambiati, cioè perché la realtà è cambiata. Quindi in un processo fluente, in un flusso continuo del tempo, la ripetizione è già di per se stessa un processo, essa stessa non si sottrae al processo. Invece volevo dire a proposito del processo, un'altra cosa, il processo della democrazia. Sia chiaro che io non intendo, e qui naturalmente la cosa dovrebbe essere chiarita meglio, mi rendo conto, bisogna pensarci. Io non intendo assolutamente definire il processo come una tendenza ad un fine. Assolutamente, non è questo. Io intendo piuttosto il processo come la ricerca del baricentro, piuttosto. Come ricerca di un baricentro. Cioè di qualcosa che va recuperato, va ritrovato, ma non perché è davanti, ma perché ce l'abbiamo già. È già dentro. E questa la dialettica con il baricentro credo che sia uno degli elementi essenziali del processo creativo. E siccome penso che bisogna riprendere il parallelismo tra la polis e l'anima, penso che anche su questo piano dobbiamo appunto renderci conto che la processualità è come un'erranza, che io intendo, è un'erranza che attraverso una miriade di comportamenti, di azioni, si compie allo scopo di recuperare il momento in cui ci sentiremo parte di un'unità. E questo sarà il momento in cui ci sarà l'evento della democrazia, in cui avremo ripreso il primato, la supremazia sugli eventi. Altrimenti la procedura non ci sarà mai, perché le procedure sono processi, anche loro si invecchiano, anche loro perdono efficacia, niente si sottrae. L'idea è che ci sia qualcosa che si sottrae al flusso, all'indebolimento, a un'idea che ci porta alla rovina. Non dico che le procedure non siano importanti, non voglio adesso dire che negare quelle, assolutamente, penso che sia opportuno mantenere le procedure, rispettarle, eccetera, però ritenere sempre che non sono quelle, che quelle non ci salvano, quelle possono garantirci, diciamo così, degli spazi, delle possibilità, ma non è da lì che viene la salvezza. La salvezza viene dal processo che ha come scopo non il fine esterno, ma l'emergere, l'esplicitazione di un baricentro implicito.
Bene, lascerei un attimo ancora lo spazio per un'ultima giro di repliche, anche se sottolineerei un versante su cui Alberto forse non si sta accorgendo di scivolare, quello di una ripresa non del tutto esplicita, ma comunque possente della prospettiva hegeliana.
Cioè, sono figlio di mio padre.
Io ho una domanda per voi, sono sincera. Un po' mi stupisce il fatto che non sia mai stata evocata oggi, ma forse è un basso riferimento, l'espressione ideologia, opzione politica e cose di questo genere, che forse in una discussione tra stato di eccezione e democrazia avrebbero avuto il loro peso. E mi domandavo se non vediate qualche collegamento sulla crisi, fra la crisi strutturale del modello democratico e una crisi politica in senso nobile, insomma, in senso di opzioni politiche. Perché forse è una mia impressione, ma io ho provato a gettare una serie di esche che però sono affondate una dopo l'altra sul principio del rappresentato, soprattutto sul costituzionalismo. Perché è vero che Stenco lavora, però la cosa che mi stupisce di più è che oggi siamo incapaci di usare il modello democratico, che però in realtà, se pensiamo alla democrazia costituzionale nel nostro paese e non solo, ha dato un momento fa, 60 anni fa, frutti piuttosto ricchi con cui siamo cresciuti tutti in un regime di grande libertà, che non è proprio una cosa scontata, come dire. E la Grecia di oggi viene...
Beh, la grande libertà non c'è sempre stata, eh. Il dopoguerra non era proprio così.
No, però...
E le piazze, sono stati migliaia di morti sulle piazze, eh. Dal 46 al 56, adesso non ricordo bene, ma penso che siamo su parecchie centinaia di morti nelle piazze. E si è parlato di guerra civile strisciante.
Certo.
Non
però,
è che sia così idilliaca la cosa.
Però io attribuirei questo fenomeno, vado con l'accetta, ad un colpo di coda di quello che c'era prima, piuttosto che a un'alba di sangue dell'ordinamento democratico, almeno nel barocco questa speranza. No, ma quello che volevo dire, chiudo, è questo. In realtà l'agire democratico presuppone una fortissima consapevolezza politica. Io ne sono convinta, proprio perché è una procedura, è una tecnica che ti deve guidare, che ti induce anche a scontrarti, a confrontarti, a deliberare tra le molte opzioni possibili. Se noi, questo secondo me è almeno il mio modo di vedere, se noi riproduciamo la dimensione procedurale non soltanto nello strumento, la democrazia è lo strumento che ci diamo per vivere e governarci, ma anche in quella delicatissima fase che precede lo strumento, cioè la selezione dei fini, è un compito della politica, la selezione delle meritevoli fra le molte opzioni possibili, la discussione pubblica su cosa si debba fare e poi lo facciamo col metodo democratico. Se diventa tecnica, anche quello che viene prima della tecnica democratica è la fine. Ed è questo secondo me che è successo, per questo io lanciavo costituzionalismo, rappresentanza, perché speravo di sollecitare questa sponda, che secondo me è l'unica su cui lavorare. La verità è che il costituzionalismo novecentesco ha beneficiato di violente lotte, ci si ammazzava per le strade, su questo non c'è dubbio, nessuno voglia ritornare a questo, per carità, ma anche di fortissimi statuti identitari di tipo politico. Questa è la verità, e questo è quello che manca oggi, io credo. Allora abbiamo la tecnocrazia, il nichilismo, la fine della storia, tutte queste formule vuote che a me non dicono nulla, con cui siamo bombardati perché pare che il XX secolo sia la fine di tutto. Io credo che non sia così e penso che il lavoro di dissodamento sia per la teoria del diritto e anche per la teoria politica su tutto quello che viene prima. Mi rifiuto di pensare che la selezione dei fini sia una procedura tecnica. È un momento, la selezione dei fini, degli scopi, degli obiettivi della polis, appunto, sia una procedura tecnica. Mi rifiuto di pensarlo, perché allora ci meritiamo un governo tecnico, dove c'è, come nelle dittature sudamericane, il prefetto all'interno, il generale delle forze armate e via così, insomma. La tecnica è la negazione della politica, che non deve essere incompetente mentre la tecnica è competente. La competenza politica è diversa, e Aristotele ce l'ha insegnata, è una phronesis, è una virtù di filosofia pratica, non saprei come dire. A me fanno paura i tecnici, lo devo ammettere con grande candore, se sono selezionati con una patente di apoliticità, perché a quanto pare oggi la dimensione politica è peggio di una malattia venerea. Io rifiuto questa inclinazione, perché secondo me è quello che ci porta allo stato di eccezione e a dove siamo ora, per dirla proprio tutta. Sì, sì. Me lo dico da sola, mi speravo di grazie per voi. Prego.
Sì. Ma non è che i partiti hanno monopolizzato proprio tutta quella parte costruttiva che avrebbe portato, diciamo, poi alla realizzazione diciamo, ottimale della procedura. Cioè quella fase di preparazione della quale lei parla non mi sembra sia stata in qualche modo monopolizzata dai partiti. E che questo sia probabilmente anche un fatto che può in qualche modo, come dire, deprivare il cittadino della sua possibilità di decidere, cioè di fare quello che Alberto Madricardo vorrebbe che facesse.
Le rispondo con una provocazione, poi però le do anche la risposta vera. Lei lo sa qual è il partito più antico del Parlamento italiano?
La Lega.
Esatto. Allora, intendiamoci su che cosa significa i partiti.
Partito radicale.
Partito partito radicale, però come partito transnazionale non era partito radicale, beh, comunque il partito radicale, che si definisce, nasce come fenomeno originario, come non partito, come movimento radicale, attenzione. Comunque, diciamo un partito radicale.
Preciso che io sono iscritto al partito, tanto.
Gliene rendo onore e merito, ma io non ho intenzione di sparare sul pianista.
Si capisca meglio lo spirito della mia.
No, 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 ma io le rispondo con molta serietà, cioè serietà quella di cui sono capace, quindi insomma il corredo quello che è. I partiti, intendiamoci su cosa si intende per partiti. Noi siamo trapassati da una democrazia parlamentare a una democrazia partitica, come tutti sappiamo. Allora, il partito è la struttura organizzativa di un movimento politico. Noi oggi abbiamo solo strutture organizzative, perché il patrimonio, credo, almeno a mia opinione, la sottopongo senza vergogna alla discussione, perché il patrimonio ideologico per me non è una malattia venerea, teorico, propositivo, conservatore o riformista, non importa, che faceva del partito politico un movimento politico, un'idea politica, un prodotto culturale, un modo di essere, di esistere prima ancora che di votare, si è dissipato nella seconda parte del secolo per una crisi che è di carattere ideologico. Finché non andremo a lavorare lì, in Italia, molto più che altrove, per le paradossali e multiforme vicende, vogliamo dire, che hanno attraversato le palingenesi, nascite e crisi dei nostri partiti politici, finché non arriviamo lì, che guarda caso è il cuore delle istituzioni rappresentative, cioè del principio di rappresentanza, che è quel principio nel quale, come dicevo prima, si fa l'opzione, no? La scelta, la selezione dei fini. Se non lavoriamo su quello, io non credo che i partiti abbiano, cioè credo che i partiti che hanno monopolizzato quei luoghi di discussione e quelle sedi di deliberazione oggi non abbiano quasi più nulla da dire a nessuno, ragione per cui è rimasta la struttura organizzativa, burocratica, amministrativa,
potentissima,
energicamente finanziata a quanto pare, ma destituita, totalmente destituita, mi lasci dire, questo vale quasi per tutto l'arco costituzionale, io dal mio punto di vista non salvo nessuno, completamente destituita di qualsiasi capacità progettuale e quindi inevitabilmente l'emorragia di, non tanto di consensi, ma proprio di affezione nei confronti delle istituzioni rappresentative, io credo totalmente inevitabile. Quindi per questo io dico lavorare su tutto quello che viene prima, perché in primo luogo bisogna individuare nuovi luoghi, nuove agorà, diciamo così, in cui si forma appunto la volontà politica. Questo senza voler essere men che rispettosa di chi si è iscritto a un partito politico, di chi abbia un credo, una fede, però io vedo una crisi della dimensione della politica, con la P maiuscola, della teoria politica, della filosofia politica, che è notevole. E ribadisco, in Italia più che altrove, in maniera particolare, questa storia particolarissima dei partiti della sinistra in Italia, che avrebbe altri 6 cicli di conferenza.
Certo. C'era un altro intervento, prego.
Anche noi, quindi le facciamo insieme.
Però io mi domando, com'è possibile che la rappresentanza politica sia così scadente e tenda sempre a più essere scadente? Cioè, nel senso che non è sempre stato così.
Esatto, quello diciamo, che ci siamo anche fatto,
d'accordo. Ci sono dei nostri illuminati rappresentanti che dalle macerie hanno qualcosa, però sembra un processo quasi di disfacimento, quasi non so, naturale, per cui gli eredi poi, una specie di processo proprio in cui si degrada per non so quali motivi, c'è sempre gradualmente un deterioramento, un peggioramento, una compromissione e poi un ammiccamento tra il popolo, non so, la democrazia, le masse, e i rappresentanti e l'aristocrazia, quella che dovrebbe rappresentare, nel senso che quasi uno deve compiacere l'altro e quindi è un processo che regredisce
al ribasso, diciamo.
Al basso, e quindi a questo punto io non vedo, non riesco a trovare fare a vederne fuori.
Lasciamo la parola un attimo a Alberto,
sì,
adesso.
Se posso brevissimamente rispondere ad una questione che anch'io mi sono posto molte volte. Come mai abbiamo avuto questa degradazione? Io detto in pochissime parole, in modo brutalmente schematico, estremamente schematico. Secondo me è perché la crisi è nata col venir meno del guscio protettore della guerra fredda. La nostra politica era una politica ingessata, aveva un suo dinamismo efficace, ma circoscritto all'interno di questo cornice prestabilita. Una volta che questa cornice si è svanita e c'era bisogno di una grande elaborazione del nuovo, a proposito di elaborare, no, la democrazia, io dico un'elaborazione continua del tempo, un'elaborazione continua del nuovo, perché se no ti fai prendere, poi arriva lo stato d'eccezione, come siamo. E quando c'è stata appunto la dissoluzione di questa cornice, questa politica non aveva neanche pensato di elaborare grandi temi come la fine del socialismo reale, per esempio, la globalizzazione. Ma io mi ricordo i congressi in cui il Partito Comunista ha cambiato nome. Non c'è stato nessun dibattito su Nürnberg, è una cosa incredibile. Hanno semplicemente spolverato il pavimento e gettato la polvere sotto il tappeto. Non ha fatto niente. È chiaro che dopo, quando tu indovi questi rospi, no? I rospi ti mangiano dentro, ti distruggono lo stomaco dopo. Quando fai finta di niente, non affronti le cose, non le cominci a tirare fuori, analizzarle, a pensarle, esplicitarle. Socialismo reale, la globalizzazione, tutte queste cose qua. Ma semplicemente tutto viene ridotto a pratica quotidiana, a problemi di rapporti di alleanza. È chiaro che arrivano a questo. Ma per questo però, cioè, questa debolezza però, secondo me, c'era anche prima, solo che veniva coperta da grandi programmazioni ideologiche, altisonanti, e poi da questo ingessamento dovuto alla guerra fredda, che manteneva la politica italiana entro un alveo costretto e quindi tranquillo per lei, insomma, senza dover fare tante elaborazioni.
Quindi, da un certo punto di vista, si può anche dire che nel momento della mancata, del crollo, diciamo, del muro e della riapertura dei confini e degli scambi economici, culturali, l'Italia ha mostrato una grande debolezza.
Che aveva sempre avuto.
Sì, ma l'ha mostrata. Prima riusciva a non mostrarla.
Posso? Sono totalmente d'accordo con Alberto sulla diagnosi, perché quando alludevo alla strana storia dei nostri partiti della sinistra in Italia mi riferivo proprio a questo. Il nostro Partito Comunista, che era totalmente sovradimensionato rispetto a tutto, anche a se stesso, aveva esattamente una funzione, aveva un posto a un metro dalla cortina di ferro, è sempre stato così. La risposta alla sua domanda è esattamente in quelle parole. Perché mi metto più sul lato del parlamentarismo, se mi permetti, perché quella grande stagione che lei evocava, io infatti prima ho parlato della stagione costituente perché è quasi l'ultima cosa di cui sono andata orgogliosa, diciamo così, perché quello è stato un fenomeno di fortissima aggregazione da un punto di vista identitario. Avere una posizione politica significa avere una visione del mondo, a mio parere, non applicare occasionalmente un voto, un'opzione su una scheda che può essere a geometria variabile. Io rispetto totalmente chi fa così, però dal mio punto di vista è qualcosa di diverso. E un po' come nelle storie d'amore ci si sceglie per identità, per appartenenza, perché ti piace quello che vedi, perché ti ci riconosci, perché pensi che ci sia la possibilità di progettare una vita insieme. Siamo un po' disamorati in questa fase della nostra politica, della teoria politica, io non inseguo la cronaca, non serve a niente, mai. Perché quella stagione alla quale lei allude, e forse anche questo è un po' il germe della risposta, aveva un fortissimo patrimonio identitario che inevitabilmente porta allo scontro, perché avere un'identità, affermarla, non significa necessariamente essere un criptonazista o uno sciovinista o fare del nazionalismo nel senso heideggeriano, deteriore di terra e sangue, il proprio credo, perché sulla metafora di terra e sangue c'è cioè del patrimonio identitario, un libro bellissimo che è Nicolao Merker, che consiglio di leggere a tutti proprio, che è un libro meraviglioso, che è stato il curatore e traduttore dell'opera Omnia di Marx e Engels, Merkel, una lettura meravigliosa. Perché terra e sangue? Perché l'identità è quello sulla base del quale scegliamo e ci scegliamo. E la stagione a cui lei allude godeva di un patrimonio identitario politico forte, che io non credo fosse particolarmente ingessato dalla cortina di ferro, era trattenuto nel senso del catechen, ancora per usare la metafora del confine, no? Del perimetro. Però aveva un'identità molto forte. Io ho un corso che si chiama Introduzione alle Scienze Giuridiche, per non morire di noia, perché lo faccio da 11 anni, e perché penso che sia un corso molto importante. Ogni tanto cambio. E 2 anni mi sono piaciuti di più in assoluto, li ho fatti con grande disdoro dei miei colleghi, che forse non ne vedevano l'utilità, sull'Assemblea Costituente, sui lavori della Costituente. E dove si vede materialmente la traduzione in termini di dispositivi giuridici delle opzioni politiche, però bisogna avere le opzioni politiche, secondo me questo è il nostro problema oggi.
Bene, credo che possiamo chiudere a questo punto e credo che nell'insieme le 3 giornate siano comunque riuscite a darci un po' il polso della situazione e spero soprattutto a farci capire che la democrazia è certamente un processo, è un insieme di procedure che ci servono perché questo processo funzioni, ma che soprattutto sullo sfondo occorre darsi da fare dal punto di vista di comunicare con più coraggio quello che pensiamo e soprattutto ancora educare quelli che ci stanno d'intorno ad essere democratici. Bene, alle prossime occasioni.